Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del sabato con il mondo del cinema. Oggi è il Sabato Santo, dunque non parliamo di una uscita cinematografica recente, di un film appena uscito nelle nostre sale. Parliamo invece di un grande classico, un film che ha una valenza cristologica molto forte e che può essere l'occasione di riflettere e naturalmente anche l'invito a rivedere questo straordinario film. Si tratta di Europa 51 di Roberto Rossellini, che fu presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1952. Roberto Rossellini aveva dichiarato una volta in un'intervista che se si volesse tracciare una sorta di itinerario spirituale della sua opera, bisognerebbe considerare Germania anno zero, un film del 1947, il momento del buio, della disperazione, della perdita della fede. Considerate che Germania anno zero era stato realizzato, appunto vi dicevo, nel 1947, quindi soltanto un anno dopo la morte improvvisa di suo figlio Romano, che aveva soltanto 9 anni, in Spagna. Il film successivo, Stromboli, rappresenta il momento in cui invece la grazia di Dio è ritornata nella sua vita, e i passi seguenti appunto a questo film saranno la rappresentazione della vita di San Francesco in Francesco Giullare di Dio del 1950 e appunto questo Europa 51. La spiritualità francescana è sempre stata particolarmente importante, è sempre stata molto sentita da Rossellini, che era molto amico per esempio di padre Lisandrini e che aveva girato poi in un convento francescano a Maiori il secondo episodio di Paisà. Scrivendo a Ingrid Bergman nel 1949 per illustrarle il personaggio di Stromboli, aveva specificamente fatto riferimento a San Francesco parlando della trasformazione che avviene nel personaggio, appunto nel personaggio di Karin, sulla cima del vulcano e che trasforma la disperazione della protagonista in perfetta letizia. Ora, i due film sono un po' una diretta conseguenza l'uno dell'altro. Karin, appunto la protagonista di Stromboli, alla fine del film viene toccata dalla grazia. E che cosa fa una donna toccata dalla grazia? Ecco che Irene, cioè la protagonista appunto di Europa 51, fa miracoli. Se Francesco Giullare di Dio è la ricostruzione di alcuni episodi della vita appunto del santo di Assisi, Europa 51 desidera calare l'esperienza francescana nella contemporaneità, quasi che Rossellini si ponesse una domanda provocatoria. E se San Francesco ritornasse oggi, se qualcuno abbandonasse tutto quello che ha e si avvicinasse agli uomini chiamandoli fratelli, senza ammantarsi di una bandiera o della tessera di un partito o di un'ideologia, come lo accoglierebbe il mondo moderno? Ora, naturalmente il mondo al quale Roberto Rossellini si riferiva era il prodotto di un preciso momento storico, il dopoguerra, ed è questa tra l'altro la ragione per la quale aveva deciso di descrivere questa situazione a lui contemporanea. Tuttavia non si può negare, ed è assolutamente confermato da una successiva visione del film, non si può negare, vi dicevo, che il film diventi metaforico per ogni vita e per ogni tempo. Non siamo tutti reduci di una guerra personale? Quello che Rossellini nel 1952 voleva mostrare era il ritratto di un comportamento che lui riteneva la più grande miseria lasciata dalla guerra all'umanità, cioè l'egoismo, la presunzione di bastare a se stessi, di pianificare tutto nella nostra vita, solo per scoprire poi quanto è infelice l'uomo quando si allontana da Dio. Ma il mondo nel quale viviamo oggi è forse così lontano? Come vedrete, se avrete occasione appunto di rivedere il film, si tratta di un film di una modernità sconcertante. Ora, l'egoismo della protagonista, vi dicevo Irene, è quello di una classe sociale che si sente protetta dalle poche certezze e dagli agi della sua condizione sociale e che le ha fatto dimenticare la priorità dei sentimenti. Irene, come appunto vedrete se avete occasione di rivedere il film, è continuamente in movimento, in automobile, su per le scale, lungo i corridoi del suo lussuoso appartamento. Il figlio, Michel, è un po' d'intralcio con i suoi piccoli problemi, con il suo continuo bisogno di attirare l'attenzione, con la sua sete d'affetto. In tutta questa sequenza iniziale del film, Rossellini riprende la donna preferibilmente di spalle, seguendola con la macchina da presa, un po' come se volesse accomunare noi spettatori al bambino, a Michelle appunto, che la segue e che soffre per la sua distrazione. E Michelle, ad un certo punto, ha un gesto che serve a chiarire in qualche modo l'intenzionalità di quello che altrimenti potrebbe apparire soltanto un incidente. E cioè sembra volersi strangolare quasi con la collana che sua madre ha lasciato su un mobile. Nella scena successiva, durante gli aperitivi di questa cena, che appunto è stata organizzata e alla quale la padrona di casa arriva un po' affannata, un po' in ritardo, al bambino viene richiesto di comportarsi come un piccolo adulto. Viene richiesto di salutare, stringere mani, ringraziare per il dono di un trenino, ma poi di fare il bravo e di andare a letto senza disturbare nessuno. E lui a questo punto, questo ragazzino, ha un gesto significativo. Prima di andare, lascia il trenino su un tavolino. Lo lascia cioè a loro, a questi adulti irresponsabili che si comportano appunto da bambini e che infatti si mettono a giocare puerilmente appunto con il trenino prima di cena. All'improvviso, in questa atmosfera così serena, distratta, appunto priva di preoccupazioni di sorta, piomba la tragedia. Michelle tenta il suicidio e in seguito, a causa di una complicazione, muore. Il movimento inarrestabile di Irene, nella quale l'avevamo seguita appunto nella parte iniziale del film, si ferma. Da questo momento in poi la macchina da presa la riprende immobile, che si tormenta nel rimorso. Un lontano cugino, Andrea, per aiutarla ad uscire da questa disperazione, le fa incontrare, le fa conoscere una realtà che a lei è completamente sconosciuta, che è da lei lontanissima, la miseria della periferia romana. Ed ora Rossellini improvvisamente riprende Irene non più protetta dai finestrini della sua lussuosa automobile, ma mischiata alla folla vociante che esce da un autobus, per esempio, non più impermeabile a tutto, ma per la prima volta toccata da qualcosa. E improvvisamente, proprio uscendo da se stessa, preoccupandosi di ciò che è fuori di lei, superando quindi non soltanto l'egoismo della sua classe, ma anche, se volete, l'egoismo del dolore, cioè quello che può essere considerato l'egoismo più legittimo, no? Proprio in questo punto Irene, proprio a questo punto, proprio in questo momento della sua esistenza, Irene comincia a vedere, comincia a amare. Rossellini esplora i grandi occhi trasparenti della protagonista che per la prima volta vedono e comprendono, secondo l'etimologia greca, no? In cui oida, cioè il perfetto di orao, che significa vedo, significa appunto il perfetto, significa so, quindi vedere è conoscere. Ma se lo sguardo è rivolto all'esterno, se siamo ovviamente invitati anche noi a guardarci intorno, Rossellini non dimentica mai l'anima della sua protagonista, di cui continuiamo a percepire il minimo sussulto, ogni turbamento, tutte le volte per esempio che un bambino viene sfiorato dal suo sguardo e quindi le riporta indietro il ricordo personale di Michelle. Cominciare quindi ad amare per Irene significa cominciare a soccorrere le persone che incontra, che le capitano sul cammino. Ciascuna secondo il suo specifico bisogno, senza giudicare nessuno, acquistando una medicina o sostituendosi addirittura a quella persona nel lavoro, oppure stando accanto ad una moribonda. Un episodio particolarmente significativo è quello della fabbrica, quello in cui appunto Irene sostituisce una amica, che è interpretata da Giulietta Masina, nel lavoro. In questa sequenza non c'è dialogo, ma soltanto il fragore allucinante, assordante dei macchinari. Le inquadrature tendono a mostrare la disumanizzazione dell'essere umano che viene condannato, schiavizzato quasi dal lavoro, con le macchine gigantesche contrapposte invece alle figure umane riprese in campo lungo, quindi minuscole all'interno del quadrato dello schermo. E infine, appunto, questa sequenza si conclude con un montaggio alternato di grande efficacia in cui vediamo il primo piano della protagonista che si alterna ai fogli di carta che deve raccogliere e ripiegare. All'inizio vediamo il volto di lei, il suo sguardo attento, preoccupato, che segue il ritmo incessante della macchina. Man mano però il montaggio alternato diventa sempre più frenetico e la macchina diventa predominante sull'essere umano. sino ad annullarlo del tutto. La scena si chiude infatti con l'immagine minacciosa, divorante della macchina e del suo ritmo incessante del lavoro. Naturalmente, quello che succede a Irene è un'esperienza che tutti gli esseri umani nella loro vita prima o poi incontrano. Cioè, quando il cuore incontra la verità, tutta la vita ne viene da questo cambiata. Il volto di questa donna improvvisamente si trasfigura. Ha persino l'occasione di fare lo stesso gesto d'amore che aveva avuto per il figlio, all'inizio del film, poco prima che appunto il figlio morisse, nei confronti di un'altra sofferente. Perché veramente, sembra dirci Rossellini, ogni uomo è mio fratello. In una scena infatti che prelude al finale, Rossellini riprende Irene in primo piano mentre si china verso una paziente che aveva tentato il suicidio, e in quel primo piano Irene guarda verso la macchina da presa, guarda cioè noi spettatori, con uno sguardo d'amore, di comprensione totale, lo sguardo che ogni essere umano ha bisogno di sentire su di sé, cioè uno sguardo che dica, come fa appunto Irene rivolgendosi a questa paziente, a questa donna, non sei solo, sono qui con te. Torniamo dunque alla domanda di cui avevo parlato all'inizio, alla domanda che Rossellini sembra porci. Se qualcuno abbandonasse tutto quello che ha e si avvicinasse agli uomini chiamandoli fratelli, senza ammantarsi di una bandiera o della tessera di un partito o di una ideologia, come l'accoglierebbe il mondo moderno? Giudicandolo pazzo. È proprio questo che i familiari di Irene scelgono di credere, facendola, nel finale del film, internare in una clinica. Certo, è un finale amaro, ma è anche un finale cristologico, perché le sbarre davanti al volto di lei, formando una croce, ce lo ricordano, così come i poveri beneficati che sono sul viale sotto la finestra della clinica sembrano proprio come sotto la croce, sul Calvario. E quindi questo sacrificio finale sul quale si chiude il film è il preludio dell'attesa che abbiamo oggi, il preludio cioè della risurrezione. Con questo chiudiamo perciò il nostro programma odierno e vi do appuntamento ancora sabato prossimo di nuovo per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.